Escavatori ruspe in azione ad Auroville, scortati dalla polizia che abbattono alberi e sgomberano persone per costruire una strada. Un allarme, una petizione su change.org che nel giro di pochi giorni raccoglie più di 30.000 firme. Ma cosa sta succedendo nella comunità intenzionale più famosa al mondo? Come spesso accade, la realtà è un po' più complessa di come appare a prima vista. Ne parliamo fra poco. Io sono Andrea De Innocenti e questa è Non mi rassegno, la rassegna stampa commentata d'Italia che cambia. Sigla. Allora, oggi è una puntata speciale dedicata interamente a quello che sta succedendo ad Auroville, forse il più noto esperimento di comunità intenzionale al mondo. Ve ne ho già parlato in parte nella puntata di mercoledì, ma in maniera un po' superficiale, ipersemplificata e con diversi errori. Quindi facciamo ammenda e provo a rimediare. Premessa importante, Auroville è una realtà complessa e per comprendere a fondo questa storia sarebbe necessario essere lì, conoscere la storia, le dinamiche delle famiglie che abitano quel luogo e quindi una conoscenza ben più profonda di quella che posso avere e trasmettervi io. Per quel che mi riguarda, cercherò di stare alla larga da giudizi affrettati e mi limiterò a riportare quello che sta succedendo per come sono stato in grado di ricostruirlo, facendo riferimento a alcuni articoli di giornali stranieri che stanno parlando della vicenda e al contatto con delle fonti che ad Auroville ci vivono o ci hanno vissuto per qualche anno. Ok, quindi che cosa sta succedendo esattamente? Qualche settimana fa hanno iniziato ad arrivarmi messaggi e notizie su gruppi Telegram, via Facebook, via WhatsApp, da colleghi d'Italia che cambia, ma anche da altri conoscenti, che mi informavano che Auroville era sotto attacco, che alcuni abitanti erano stati sfrattati di notte, messi in fermo dalla polizia, minacciati, le ruspe, gli scavatori mandati dal governo per abbattere gli alberi e c'era il progetto di costruire una strada. E questo genere di informazione qua. Quindi ho iniziato ad approfondire e ho scoperto che in realtà le cose non stanno esattamente così, o perlomeno che la situazione è un po' molto, forse più complessa, e che non si tratta soltanto di un atto di forza ingiustificato verso gli abitanti di Auroville da parte del governo centrale indiano, ma di un conflitto più profondo, anche interno ad Auroville, in cui sì, c'entra anche il governo indiano, ma solo in parte. Comunque, partiamo con lo spiegare che cos'è Auroville, perché non do per scontato che tutti voi che state guardando la puntata di oggi conosciate questa realtà. In due parole, anche se servirebbero 2 ore, forse 2 giorni, e probabilmente non basterebbero, è una comunità intenzionale o una città sperimentale, chiamatela come preferite, che si trova nello stato di Tamil Nadu in India ed è stata fondata nel 1968. L'obiettivo fondativo di Auroville era quello di creare una città universale dove uomini e donne di tutte le nazioni potessero vivere pacificamente e in armonia assieme, al di là dei credi, delle convinzioni politiche, delle religioni, delle nazionalità diverse, e che fosse quindi una città che realizzasse l'unità umana. La fondatrice della città, nota come madre, aveva pensato a una comunità di circa 50.000 persone, che potessero, con il loro percorso spirituale e secondo ovviamente, il credo, le convinzioni, spirituali della fondatrice e delle persone che hanno appunto contribuito a, sviluppare il progetto, potessero fare una sorta di massa critica e influenzare così il mondo, con la loro energia positiva. Sulla base di questa visione è stato creato in realtà anche un piano urbanistico e di sviluppo della città che prevede, fra le altre cose, un ospedale, varie strutture, servizi, suddivisi in 4 spicchi. Uno spicchio culturale, considerate che la città ha una, insomma, il progetto ha una pianta circolare, quindi i vari spicchi sono dei segmenti di questo cerchio, uno spicchio culturale, uno residenziale, uno industriale e uno internazionale. A unire queste varie sezioni è stata prevista con una decisione dell'Assemblea degli abitanti di Auroville, presa fra l'altro 2 volte, prima nel 99, poi nel 2001 e ratificata anche dal governo centrale indiano nel 2010, è stata decisa la costruzione di una strada circolare, la Crown Road, che però fin qui non è mai stata costruita. Così come non è stato fin qui realizzato l'obiettivo di costruire una comunità di 50.000 abitanti, che non è stato mai raggiunto. Al momento ad Auroville vivono circa 3.500 persone provenienti da una cinquantina di paesi, ma comunque quello scopo resta uno degli obiettivi principali del progetto, al punto che fa parte del regolamento che ogni nuovo abitante, che prima di essere accettato, fra l'altro, deve fare un periodo di prova di un anno e mezzo, firma nel momento in cui entra a far parte della comunità. Ora, c'è un motivo per cui vi sto dicendo tutte queste cose. Abbiate fede, mettete da parte le informazioni e vi torneranno utili per ricostruire tutto quello che sta succedendo adesso. Devo aggiungervi un ultimo tassello importante, poi arriviamo all'attualità. Prima del 1980, quindi nei 12 anni che vanno dal 1968 al 1980, Auroville era tutti i beni della città, diciamo, erano posseduti legalmente dalla Sri Aurobindo Society, che era, considerate che Sri Aurobindo era il pensatore mistico indiano sulla cui visione è stata immaginata la comunità di Auroville, nonché compagno spirituale di madre, la fondatrice, appunto. Poi cosa è successo? Nel 1980, dopo la morte di madre, nel 73 in realtà, e in seguito a gravi conflitti fra gli abitanti del luogo e la nuova gestione della società, i residenti fecero appello a Indira Gandhi, che ai tempi era primo ministro dell'India, per un intervento, e così il governo indiano approvò l'Auroville Emergency Provision Act, in base al quale ha assunto dal 1980 in poi la gestione della città. Per cui oggi il governo, a tutti gli effetti, partecipa all'amministrazione della città attraverso la Auroville Foundation, che si occupa in particolare di verificare che le cose che succedono dentro la comunità di Auroville, le decisioni che sono prese, non vadano in contrasto con le leggi dello Stato indiano, e anche che le decisioni comunitarie sullo sviluppo della città che vengono prese vengano poi effettivamente messe in atto. Ok, veniamo ai giorni nostri. La Auroville Foundation ha da poco una nuova segretaria. Il vecchio segretario Karan Singh, una persona molto saggia e pacata, mi dice una fonte che appunto ha vissuto lì per 2 anni, è morto qualche mese fa. Il governo indiano, quello centrale, ha nominato una nuova segretaria della fondazione, che ha un piglio decisamente meno pacato e più decisionista rispetto al suo predecessore, forse anche perché è espressione di un governo di destra piuttosto radicale, che è quello di Modi, che insomma conosciamo bene. Una volta entrata in carica ad agosto, la nuova segretaria si è messa a vedere i vecchi verbali dell'assemblea e ha scoperto appunto che c'era questo progetto della Crown Road, quindi la costruzione di questa strada circolare, che non era mai stato realizzato, nonostante fosse approvato varie volte. E l'ha trasformato di fatto nella sua priorità, cioè costruire questa strada è diventata la sua missione principale come segretaria della Fondazione Auroville. Solo che nel frattempo, da quando era stata presa la decisione 20 anni fa, ad oggi è passato un bel po' di tempo. E lungo il percorso dove doveva sorgere la strada sono state fatte delle cose. Ad esempio sono stati piantati alberi, sono state costruite abitazioni, ci sono alcune frazioni del terreno dove dovrebbe passare la strada che nemmeno appartengono ancora ad Auroville, alla Fondazione Auroville, ma a privati che sono esterni alla comunità e che non vogliono vendere i terreni. Insomma, fra l'altro la zona in questione, alcuni tratti della zona in questione si sono rivelati molto importanti dal punto di vista ambientale, sono stati riforestati e non è così semplice. La nuova segretaria ha organizzato ad agosto, appunto subito dopo la sua insediamento, una grande passeggiata lungo tutto quello che dovrebbe essere il percorso della strada per fare un sopralluogo. E poi sabato 4 dicembre, senza preavviso, ha mandato escavatori e trattori per buttare giù alberi e spianare il tracciato della nuova strada. In un punto in particolare di questo tracciato era sorto nel frattempo, nel corso di questi anni, lo Youth Center, dove i giovani avevano costruito alcune strutture, giochi, un forno per la pizza e organizzavano dei workshop e un mercato contadino. E quando è iniziato l'abbattimento degli alberi là attorno, in una zona dalla vegetazione particolarmente folta, subito insomma c'è stato un allarme, c'è stato un tam-tam fra i giovani e fra altri aurovigliani, che sono accorsi e hanno protestato per questo gesto improvviso e appunto non preannunciato, sebbene si sapesse più o meno che la cosa era nell'aria, ma non era stato preannunciato per quel giorno. E così hanno bloccato questo lavoro sedendosi davanti alle ruspe, portando i bambini a giocare e quindi, insomma, mettendo in atto il classico boicottaggio non violento di un'azione. Cosa è successo? È successo che è nato questo conflitto con appunto la fondazione, la segretaria, appoggiata comunque da una parte della comunità di Auroville che vorrebbe proseguire i lavori così come erano stati approvati. E invece un'altra parte della comunità che chiede invece a gran voce una revisione dei lavori alla luce delle nuove esigenze e delle novità emerse in questi 20 anni e che chiede in altre parole all'Assemblea di riprendere una decisione sullo stesso tema. Il problema che ha fatto alzare i toni dello scontro è che per impedire che alcuni degli abitanti proseguissero la loro protesta è stata chiamata prima la polizia, cosa che storicamente era successa pochissime volte ad Auroville, la polizia ha una presenza minima storicamente dentro da Auroville, e che riportano i protestanti, ha avuto atteggiamenti intimidatori, ha tenuto alcune persone bloccate, nelle auto della polizia, ha minacciato, e successivamente sono stati invece chiamati degli abitanti dei villaggi esterni a fare una sorta di servizio di sicurezza per le ruspe e gli escavatori. Insomma, il livello dello scontro si è alzato molto e la situazione rischia di degenerare e di compromettere il senso stesso della comunità. Sicuramente ci sono delle colpe in tutto ciò da parte della gestione, della fondazione che ha fatto ricorso a strumenti violenti, cosa che è in totale disaccordo, in totale, contrasto con lo spirito stesso dell'esperimento di Auroville. Al tempo stesso, va detto che chi 20 anni fa ha costruito edifici, boschi o lo Youth Center lungo il percorso della strada, anche con lo scopo già allora di boicottare una decisione che invece era stata presa collettivamente. E quindi questa esplosione, violenta in qualche modo, in qualche forma attuale, ha le basi in un conflitto più antico e dai contorni un po' meno netti. Adesso, in questo istante, la situazione è in una fase di stallo, almeno momentaneo, perché gli aurovigliani, protestanti hanno inizialmente lanciato una petizione, un grido d'allarme al mondo attraverso, sia un sito internet messo su un po' in fretta e furia, dove hanno iniziato a mostrare le immagini, i video, le foto di quello che stava succedendo, sia lanciando una petizione su change.org che appunto nel giro di pochi giorni ha raccolto quasi 35.000 firme. E in parallelo hanno fatto ricorso al National Green Tribunal, che è un tribunale indiano che regola le controversie legate a tematiche ambientali, che il 10 dicembre ha emesso un ordine di sospensione dei lavori, che poi è stato prolungato fino al 3 gennaio. Quindi in questo momento la situazione è un po' bloccata, ma non durerà in eterno, nel senso che poi il 3 dicembre questo blocco terminerà e non sappiamo esattamente come proseguirà. Comunque, probabilmente, insomma, di sicuro il conflitto non si è ancora risolto. E così siamo oggi, con appunto un conflitto che in realtà è latente da anni e che si è slatentizzato e rischia di assumere contorni anche violenti. Ci sono due rischi principali, uno specifico e uno più generale. Quello specifico è che la nuova segretaria della fondazione decida di attuare queste stesse modalità per tutte le decisioni e i conflitti latenti della comunità. E quello più generico collegato a questo rischio è che ciò indebolisca o persino mini alle fondamenta uno degli esperimenti più significativi e duraturi di convivenza intenzionale degli esseri umani, che negli anni ha prodotto sperimentazioni incredibili e all'avanguardia nel campo dell'ecologia, della bioarchitettura, dei modelli di governance, dei metodi decisionali. E insomma, tutti questi filoni qua messi assieme. Detto ciò, io non so, noi continueremo a aggiornarvi su quello che succede, continueremo a parlarne perché è un tema sicuramente interessante di cui almeno in Italia non ha parlato praticamente nessuno, cercando di fare appunto informazione sull'argomento. E spero che la puntata vi sia piaciuta. Io vi do appuntamento domani con una nuova puntata di Io Me Ne Assegno, sempre alle 8, a partire dalle 8 sui canali YouTube, Spreaker e Spotify d'Italia che cambia, nonché sulla pagina rassegna stampa di italiachecambia.org. Attorno a me, anzi esattamente alla mia sinistra o alla vostra destra, trovate i banner con i canali social su cui potete seguire il mio rassegno. E niente, ci vediamo domani e come un giorno vi ricordo che chi si rassegna è perduto.